Per la diciottesima domenica del tempo ordinario. Nella prima lettura siamo nel libro del Coelet, nel capitolo 1, versetto 2 e capitolo 2, versetti da 21 a 23. Ascoltiamo il primo versetto. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Che cosa vuol dire vanità? Non è, come possiamo pensare a prima vista, l'atteggiamento di chi si vanta e che chiamiamo vanitoso, ma qui si intende qualcosa che ci interpella sempre. In ebraico la parola hevel, vanità, vuol dire soffio. Qualcosa dunque di inconsistente, di così leggero e transitorio che non resta ed è fatto per passare. Questa frase, tutto è vanità, è dunque molto impegnativa. Tutto della storia di ogni uomo a tutti i livelli e sempre, non è dunque che un soffio che passa. Ma l'interrogativo di fondo è questo. Allora vuol dire che nulla ha un valore? Nulla ha senso di ciò che fa parte della nostra vita? Lasciamo un attimo in sospeso per ora questo interrogativo e ascoltiamo il versetto successivo. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Il lavoro fatto con sapienza, scienza e successo non vale dunque nulla solo perché ha una fine? Dovremmo considerare queste parole da un altro punto di vista. Qui, infatti, si parla di qualcuno che, dopo aver faticato tanto, dovrà lasciare tutto ad altri, morendo. E si parla di un profitto che l'uomo si attende dalla sua fatica, ma che sfuma con la sua morte. Allora, che cosa è vano in realtà? Il lavoro fatto con sapienza e scienza, oppure la pretesa di essere padrone di ciò che faccio e di ciò che mi aspetto? Ecco che cos'è vanità. Non il lavoro, la fatica in se stessi, ma la pretesa che il merito e il beneficio di ciò che faccio resti a me, che nessuno possa goderne se non ha faticato come me e con me. È come dire che la pena che mi do per quel lavoro mi autorizza a comportarmi da padrone assoluto del mio tempo e del mio fare. Questa è vanità. Questa è la vanità di cui ci parla il testo. L'inconsistenza non è nelle cose, ma nella pretesa di possederle e di esserne i padroni e di identificare in fondo il senso della propria vita con ciò che faccio e con la soddisfazione che ne ricavo. Questa è vanità. Ed ora la seconda lettura, che è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, al capitolo 3, versetti da 1 a 11, di cui leggiamo subito il primo versetto. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Ed ecco, ci interroghiamo ancora una volta, perché in realtà l'ascolto della parola è sempre una domanda. Cosa sono le cose di lassù? E perché si contrappongono a quelle della terra? Il termine lassù indica certo un distacco, ma questo non esprime una dimensione celeste irraggiungibile, anzi, ci è data la possibilità di orientare il nostro pensiero, cioè il cuore, verso le cose di lassù, perché sono di Dio e noi partecipiamo di esse perché apparteniamo a Cristo. Quali sono allora le cose della terra? Non ci viene chiesto di vivere sulla terra come se non ci dovesse interessare nulla della vita terrena. Non è questo. Ma, al contrario, si tratta di distaccarci dallo spirito del possesso, dell'interesse, di quel disordine che fa parte delle nostre realtà terrene quando ne vogliamo essere protagonisti. E della negazione della vocazione ricevuta dalla terra, intesa come creatura che Dio ama perché l'ha voluta come specchio del suo amore. Cosa intendo dunque con cose della terra? Ce lo spiega meglio l'Apostolo subito dopo. Ecco. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Ecco quali sono le cose della terra. Con le nostre azioni, così come vengono descritte prima, egoistiche e impure, noi continuiamo a sfigurare e ad avvilire la terra. Sono le nostre azioni, non la natura della terra, che invece è stata creata per accogliere la vita degli uomini. Il termine terra qui ha il senso di ciò che è legato alla condizione degradata e corrotta dell'uomo e al suo istinto di male, non alla terra in quanto creatura. Proseguiamo nell'ascolto. Non dite menzogne agli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Noi siamo stati battezzati nella morte e nella risurrezione di Cristo e la nostra umanità vive in Lui. Così, ecco questa parola finale, che è tanto rivelativa della nostra vera vocazione umana e che ora ascoltiamo. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Queste parole non hanno neanche bisogno di commento. Credere che Cristo è tutto e in tutti fa della vita umana il capolavoro della creazione nuova, che ricongiunge con Dio tutto ciò che è stato creato. E ora siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti da 13 a 21. Il Vangelo ci presenta proprio il senso delle due letture precedenti e tutto parte dalla domanda di quell'uomo che dalla folla si rivolge così a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. E la risposta di Gesù è molto chiara. O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Io non sono venuto a fare da giudice o mediatore nelle cose che voi dite, dice Gesù, nelle questioni che per voi sono le più importanti, come l'eredità, per esempio, ma proprio invece in ciò che non volete comprendere, e cioè della necessità di restare liberi da ogni desiderio di possesso, sono venuto come giudice mediatore. Perché la vita umana ha un altro valore che non volete vedere. È come se Gesù ci dicesse questo. E poi disse loro una parabola. Ora, in questa parabola è descritto il comportamento di un uomo che è proprietario di terreni che lo hanno reso ricco per l'abbondanza dei raccolti, tanto che egli pensa di dover costruire dei magazzini più grandi di quelli che ha. E ora che tutta la sua vita finalmente ha raggiunto il culmine, per cui non ha più bisogno di nulla, e tantomeno di Dio, potremmo dire, no? Ecco. Ecco cosa dice a se stesso quest'uomo. Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ecco qua. Ma la parabola ha un esito in cui Gesù pone tutto il suo insegnamento sul valore della vita umana. Ed eccolo, l'ultimo versetto. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Accumulare tesori per sé è in opposizione con l'arricchirsi presso Dio. E qual è dunque allora il senso della vita umana? Il primo, l'accumulare tesori per sé, conduce soltanto alla vanità di cui ci parla il Coelet, perché la morte cancella ogni cosa. Il secondo, l'arricchirsi presso Dio, corrisponde a quanto dice San Paolo nella seconda lettura. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio e avete rivestito il nuovo a immagine di colui che vi ha creato. Perché Cristo è tutta la pienezza della vita di Dio ed è in tutti coloro che, per accoglierlo, si svuotano delle loro pretese e della loro presunzione di essere padroni della propria vita e di ciò che contiene. Presso Dio non ci arricchiamo accumulando meriti per le buone azioni o per le offerte che abbiamo fatto, intendiamoci. Sul senso di arricchirsi presso Dio, ma perché abbiamo riconosciuto in Lui la vera ricchezza della nostra vita. E così la vanità dell'esistenza umana, quel soffio che passa, si è ricolmato della pienezza del respiro stesso di Dio e fa tutt'uno con Lui.